mi dicessi che ci sono al mondo rifugiati creando startup di blockchain dentro i campi di rifugiati? E se io vi dicessi che ci sono centinaia di incubatori e acceleratori per immigrati e rifugiati? Io mi chiamo Valentina Primo, sono la fondatrice di Startups Without Borders, o Startup Senza Frontiere. Noi stiamo creando un ecosistema di imprenditori e di startup di migranti e rifugiati in Medio Oriente e in Europa. Noi stiamo creando eventi, workshop, training programs per migranti, per rifugiati e per imprenditori, perché noi pensiamo, noi non vogliamo dare loro un'opportunità, noi siamo convinti che sono loro l'opportunità. Però prima di raccontarvi di più su Startups Without Borders, volevo raccontarvi qual è stato il percorso, dove devo, il percorso che mi ha portato ad avere quest'idea, a creare quest'impresa sociale che è un movimento più che un'impresa sociale. Diciamo che durante il percorso da quando ero bambina ci sono state tre domande guida che ancora oggi non ho risposto, che ancora oggi forse tutti noi un po' ci facciamo. Chi sono io? Chi sono io? Qual è la mia passione? Cosa mi definisce? Cosa mi piace fare? Cosa mi fa svegliare e alzarmi dal letto la mattina? E qual è il mio proposito? Per cosa sono venuta in questo mondo? Cosa devo fare? Qual è il segno che voglio lasciare nel mondo? Diciamo che queste tre domande sono sempre state presenti in tutto questo percorso, dall'Argentina al Cairo o all'Egitto fino all'Italia. Grazie. Volevo condividere in questo percorso le cinque lezioni che ho imparato. In tutti questi anni, sono 10 anni da quando ho lasciato il mio paese. La prima, abbastanza dura, diciamo, nessuno ti può dire chi sei. Io non sono nata per essere leader, almeno è quello che ho sempre pensato. Ero molto timida, molto, molto timida. Diciamo che le ragazze timide, i ragazzi timidi non si divertono tanto a scuola, non hanno bei ricordi della scuola. Però a 13 anni ho capito che volevo essere giornalista. Sapevo, avevo un sogno, volevo essere giornalista. Ed ecco, il primo giorno all'università, studiando giornalismo, eravamo in 500, una sala gigante, e il professore ci dice: "Bene ragazzi, voi siete in 500, calcolate che più o meno un quarto di questi 500 si laureerà, di cui 4 lavorerà probabilmente per i media, gli altri probabilmente lavorerete per un call center." Immaginate lo stimolo il primo giorno di università. Believe in yourself, no? Mi piace la tua risata, è fantastica. E quindi forse è stato lì il primo momento in cui ho pensato: ma come faccio a credere in me stessa? Come faccio a capire cosa voglio essere, cosa voglio diventare? E ho messo anche l'immagine di un film italiano, che ha creato un sogno in me. È molto molto vecchio, si chiama Pane e Tulipani, non so se l'avrete visto, però questo film l'ho visto al cinema in italiano, in lingua originale, ed è nato un sogno. Questo film era a Venezia, si parlava questa lingua meravigliosa italiana che io sentivo e dicevo: quanto è bella, voglio studiarla, voglio andare a Venezia, voglio conoscere questo mondo. Non avevo mai sognato prima di viaggiare all'estero, attraversare l'Atlantico, andare in Europa. E quindi nasce questo sogno che è rimasto qua. E da lì in poi ho iniziato a lavorare per raggiungere questo sogno. Ed ecco la seconda lezione. Impegnati per quello che vuoi veramente. Work hard. Lavora tanto, tanto. Ho avuto una borsa di studio, sono andata a Perugia per un mese a studiare lingua e cultura italiana. Fantastica! Vengo a Roma e mi innamoro di questa città. Bellissima, pazzesca, e nasce un altro sogno: io devo andare a Roma a fare un master, voglio andare a Roma a tutti i costi. Torno in Argentina, mi devo laureare, devo risparmiare. Ho fatto tanti, tanti lavori, ho venduto le creme, ho lavorato anche come giornalista, ho fatto la barista, ho fatto tanti, 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 tanti lavori. Ho chiesto un'altra borsa di studio, sono andata fino a Buenos Aires, io sono di Cordova, ho preso un autobus di 9 ore per andare e consegnare l'application per questa borsa di studio a mano. Perché la volevo così tanto. Finalmente mi danno la borsa di studio, vengo a Roma, inizio il master e inizio un tirocinio all'UNESCO a Roma. Molto bello, però non, io volevo di più, volevo qualcosa, volevo avere contatto con la realtà. Stavo facendo un master in cooperazione internazionale, quindi lingue, culture. Trovo questo tirocinio in Germania, parto in Germania e scopro tante altre culture, tante altre realtà. Quindi il sogno diventa sempre più grande. Torno a Roma, però devo trovare un lavoro, perché la borsa stava finendo. E adesso che cosa faccio? Trovo un lavoro come guida turistica ufficiale al Vaticano, cosa che non avrei mai immaginato in vita mia. Inizio a lavorare come dice Steve Jobs, no? Poi, you will connect the dots. You will connect the dots at the end. Li connetterai alla fine. Tutto ha un senso. Però in quel momento non lo capivo. Inizio nel frattempo, mentre stavo in Germania, un blog di viaggi. Pensate che parliamo del 2011, non c'era Instagram appena, non esistevano i travel bloggers che vediamo oggi, fighissimi, con tutte queste foto fantastiche. Era un blog in cui raccontavo i miei viaggi, così, per me e per la mia famiglia praticamente. Però nasce questo blog, nascono altri viaggi al di fuori dell'Europa e vado in Medio Oriente. Faccio il primo viaggio nel mondo arabo, che mi ha lasciato qualcosa, mi ha incuriosito, perché io sono cresciuta negli anni 90-2000, quando non c'erano guerre. Quindi l'11 settembre, vi ricordate l'11 settembre, le Torri Gemelle? È stato un momento di una svolta in cui hanno iniziato a parlare, i media hanno iniziato a parlare del Medio Oriente, del mondo arabo, del mondo musulmano come un mondo di guerra, di violenza, una religione violenta. Quindi questa cosa, diciamo che mi faceva rumore, mi faceva pensare. Faccio un viaggio in Egitto, decido di partire, lavoravo sempre al Vaticano, mi prendo un mese, faccio un viaggio di studio, di cultura, lingua araba. Un viaggio sconvolgente perché, se vi ricordate, nel 2011 c'è stata la primavera araba, la rivoluzione. Quindi il paese era completamente un caos totale, però io la stessa volta sono salita sul Sinai per vedere l'alba dal Sinai, sono andata a Luxor, poi ho fatto tantissime cose, ho conosciuto tante persone bellissime, di una solidarietà incredibile, e ogni conversazione, ogni incontro con queste persone diventava metafisico. Perché tu parli con una persona che magari una ragazza che porta il velo, inizi a parlare del velo e finisci per parlare del senso della vita, di chi è Dio, cosa succede dopo la morte. Quindi diventava tutto metafisico, tutto bellissimo. Finisce questo mese, torno in Italia a parlare tutti i giorni di pasta. Benissimo! Mi piace un sacco la pasta, però io dicevo, a me manca l'Egitto, a me manca questa esperienza fantastica, no, ma io c'è tanto da imparare, come faccio a imparare tutta una cultura in un mese? E quindi decido di partire, dico vabbè, fra 5 mesi, in modo di aver tempo per risparmiare, io mi trasferisco in Egitto, senza casa, senza lavoro, senza un piano, senza un programma, io non sapevo cosa avrei fatto, però io sentivo dentro me che dovevo partire. Mi dicevano tutti di no, la famiglia, gli amici, perché sul telegiornale in Italia e in Argentina tutti i giorni uscivano che c'erano proteste ancora al Cairo, che era rischioso, che era pericoloso. Io sentivo che questa cosa la dovevo fare. Sono partita. Ecco la terza lezione. Rischia. Segui la tua intuizione. Ascolta quello che ti diranno gli altri, però prendi il rischio. Perché al di là, dopo, diciamo, al di là della paura, c'è quell'altra vita, c'è quell'altra, quel senso che tu stai cercando. E tante volte noi pensiamo a cosa diranno gli altri se io faccio questo. Non è quello che fanno tutti. Però cosa potrebbe cambiare? Cosa potresti fare? Cosa c'è dopo quel limite, quella frontiera del rischio? Quindi sono partita, ho iniziato a fare interviste. Era per me l'opportunità di tornare al giornalismo, quello che tanto amavo, a raccontare le storie. Ho iniziato a fare interviste, ho iniziato a lavorare per una piattaforma che raccontava notizie positive del Medio Oriente. Good news from the Middle East. Immaginate, per un giornalista, queste non sono notizie. Perché le notizie, siamo abituati come giornalisti, che le notizie sono sempre brutte, sono sempre tristi, è sempre rivoluzione, è sempre terrorismo. Ma un imprenditore di 22 anni, del Cairo, che non ha nessun tipo di supporto, che non ha risorse, quello non è notizia? Un imprenditore che riesce a creare una startup per riciclare tutti i pezzi elettronici, non è notizia? Quindi ho iniziato a intervistare, a conoscere imprenditori, al Cairo, ma anche in altri paesi del Medio Oriente. E siccome c'erano pochissimi giornalisti che si occupavano di questa cosa, sono diventata la giornalista di startup dell'Egitto. Quindi conferenze, articoli, ho lanciato una piattaforma di startup che si chiama Startups in Middle East, che ancora oggi esiste. Ho iniziato a parlare nelle conferenze. Ho riscoperto questo mondo fantastico, perché mentre noi sentiamo la parola startup e pensiamo a Facebook, pensiamo a Silicon Valley, al lusso, pensiamo anche a Gerardo e Virginia, però in Medio Oriente imprenditoria e startup avevano un significato completamente diverso. Significavano hope, speranza di cambiamento, perché la situazione politica era talmente dura, sembrava che non c'era un orizzonte, un cambiamento. Invece tutti questi giovani, giovanissimi, stavano creando delle start-up senza neanche sapere come. Però, cosa succede? 2013, non so se ve lo ricordate, il massacro di Rabah. Io mi alzo la mattina, praticamente i militari avevano ripreso il potere dell'Egitto, c'erano delle proteste, e ad agosto nel 2013 è successo questo massacro per cui sono morte 1000 persone. Quella mattina io mi sono alzata, sono andata al lavoro, ero sul taxi, mi chiama la mamma del mio ex ragazzo: dove sei? Sto andando al lavoro. Perché? Ci sono degli spari per strada, cosa fai? Vieni da noi. No, va bene, io vado al lavoro. No, vieni da noi. Sono andata da loro, c'erano gli spari sotto casa, c'erano degli scontri. Per 4 giorni non siamo usciti da quell'appartamento, neanche per prendere il pane. Non siamo usciti. Io ero a casa, c'era il coprifuoco, the curfew, e ho pensato, dobbiamo fare qualcosa, questa è un'opportunità. Ci sono tutte queste persone che non possono uscire da casa. Cosa facciamo? Chiamo il mio capo, facciamo qualcosa? Stavo lavorando in quel momento per una startup che metteva in contatto le ONG con le imprese. Facciamo qualcosa. Perché non creiamo una biblioteca? The Curfew Library. Stimoliamo la gente a leggere, però alla stessa volta facciamo uno scambio di libri come quello che c'è oggi, però devono portare 2 libri. Uno lo scambieranno per un altro. L'altro libro sarà per la biblioteca che creeremo per i quartieri più poveri del Cairo. E così nasce The Curfew Library. È un'iniziativa, diciamo, abbastanza piccola alla fine. Però per me, nel mio percorso, nella mia vita, l'impatto che ha avuto questa iniziativa è stato enorme, perché io ho contattato tutti i media possibili in tutto il Medio Oriente. Questi media mi hanno risposto, mi hanno intervistato e in più mi hanno offerto un altro lavoro. E quindi tramite questa iniziativa si sono, diciamo, successe altre cose. Connect the dots. Tornando al discorso di Steve Jobs. Quinta lezione in tutto ciò. Non ti preoccupare se non ti senti di appartenere. Perché io ero una travel blogger, però non ero una travel blogger vera. Non ero quei travel blogger con migliaia di followers, con quelle foto belle. Io facevo le interviste con storie di esseri umani. Human stories. Quello facevo io. Non rientravo nella categoria di travel blogger. Io ero giornalista, però scrivevo notizie positive. I giornalisti non mi consideravano una vera giornalista. Scrivevo notizie belle, positive, cultura, arte, imprenditoria, startup. E facevo anche la giuria in startup competitions, facevo la giornalista di startup, parlavo in conferenze, però non ero imprenditrice, almeno ancora. Quindi non appartenevo a nessuna categoria. E questo a volte ci mette ansia, vero? Non sono una vera giornalista, Non ti devi preoccupare se sei un vero giornalista, se sei un vero imprenditore. Cosa vuol dire essere un vero imprenditore? Tu devi pensare al segno che vuoi lasciare in questo mondo. E non riuscirai a lasciare un segno se non sei te stesso. Tu lascerai un segno nel mondo perché sei chi sei. Perché sei venuto in questo mondo. Torniamo al prossimo. Ed ecco che nasce Startups Without Borders. Forse ho capito che questo è il segno che io vorrei lasciare nel mondo. Startups Without Borders nasce da tutte quelle interviste che io facevo con imprenditori in Medio Oriente. Uno dopo l'altro ho iniziato a scoprire imprenditori che venivano dalla Siria, dall'Iraq, dal Yemen, da paesi in guerra, che avevano dovuto cambiare tutta la loro vita, rifarsi la loro vita. E alla stessa volta creare qualcosa di nuovo, creare qualcosa di diverso, creare una startup, creare un'impresa, una piccola iniziativa. Ho iniziato a fare un'intervista, un'altra intervista, mi ricordo la prima, su Skype, questo ragazzo in Olanda che ha creato una startup di blockchain dentro un campo di rifugiati. Ho pianto tantissimo quando ho finito l'intervista. Mi ha ispirato tantissimo. Sono loro che mi hanno portato a credere o a credere che ce la posso fare anch'io, che posso fare anch'io l'imprenditrice. Poi, dopo le interviste, è nato il primo evento, Startup Syria. Abbiamo riunito 100 imprenditori dalla Siria, insieme a alcuni degli investitori più importanti del Cairo, alcuni dei personaggi, diciamo, key figures dell'ecosistema di startup egiziano. E quel momento è stato meraviglioso. Ma il momento più meraviglioso e più importante che vi volevo raccontare prima di finire è stato il lancio di Startups Without Borders. Il momento in cui ho detto, va bene, cerchiamo volontari per creare questo team. Inizio con una pagina Facebook, creo un logo con Canva, conoscete canva.com? Creo il logo, Startups Without Borders, pagina Facebook, nessun like ancora, e metto un annuncio, call for volunteers. Vogliamo volontari. Chiudo la call. Un paio di giorni dopo apro la mail, una cascata di mail. Sapete di chi? Di rifugiati che stavano in giro per il mondo, in Repubblica Ceca, in Italia, in Olanda, in Iraq. Erano loro che volevano essere volontari. Altre lacrime e lacrime. Però sono queste mail che mi hanno fatto capire che quelle persone, quei rifugiati che noi vediamo come vittime, hanno più voglia, più grinta, più passione, più talento di noi. È per questo che è nato e che facciamo ancora oggi Startups Without Borders. Perché noi pensiamo veramente che loro sono l'opportunità del futuro. Grazie. Mi ero dimenticata, solo una frase finale. Per tutti voi, se avete delle idee, se avete dei pensieri, se volete iniziare qualcosa ma non siete sicuri, questa frase la leggo quasi tutti i giorni io. I have no idea how I'm going to do it, but I'm going to do it anyway. Non so come, non ho mai saputo come, non lo so ancora oggi, però ce la farò. Se tu pensi che ce la puoi fare, ce la farai. Se tu pensi che non ce la puoi fare, non ce la farai. Whether you believe you can or you can't, you're right. Questo è importante. Ricordarsi di queste cose, io le scrivo, ce le ho nella mia stanza, in post-its. Perché tante volte... No, è bello. Tante volte ci viene quel dubbio. Come faccio? Come ce la posso fare? Prendete queste frasi e leggetele tutti i giorni. Niente, grazie.